scappare. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno, quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E allora io direi di cominciare con un'analisi di quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, perché come saprete questi sono giorni molto burrascosi all'interno del Movimento e tutto è legato al ritorno in grande stile di Alessandro Di Battista al centro della scena politica, perlomeno la politica interna del Movimento 5 Stelle. Che è successo? Che Dibba ha chiesto a viva voce la convocazione di un congresso del Movimento 5 Stelle, ma Beppe Grillo, fondatore e garante dei pentastellati, ha rifiutato con sdegno e con quasi con rabbia la proposta di Alessandro Di Battista. Questo non è l'unico problema che hanno adesso i 5 Stelle, c'è anche un'altra notizia che vi andrò a leggere più tardi, che è quella forse più succosa, però credo che valga la pena concentrarsi su questo, su quello che sta succedendo, su questa frattura interna che minaccia anche di avere conseguenze piuttosto gravi. L'articolo su questa vicenda lo trovate come sempre sul Primato Nazionale online, l'articolo è a firma di Adolfo Spezzaferro, il nostro ottimo Adolfo, e il titolo è il seguente: Movimento 5 Stelle, Di Battista vuole il congresso ma Grillo lo stronca, sarà scissione? Effettivamente qua ci sono problemi grossi, infatti Adolfo evoca lo spettro di una scissione proprio perché Di Battista, come sapete, è rimasto per tanto tempo lontano dalla politica, diciamo così, attiva. Come sapete tutti, non si è candidato all'ultima tornata elettorale, anche proprio per evitare di cadere nella trappola del doppio mandato, quindi diciamo non voleva riservarsi uno spazio per non fare semplicemente il secondo di Di Maio e poi giocarsi la possibilità invece di arrivare al vertice del Movimento. E Di Battista rappresenta un po' l'anima, come possiamo dire, originaria del Movimento 5 Stelle. Infatti Di Battista sostiene che sia necessario un ritorno alle origini del Movimento, che adesso chiaramente ha perso numerosissimi consensi, proprio per la scelta di Grillo, che è stata quella di formare questo governo con il Partito Democratico, cioè con il nemico giurato di sempre del movimento. Quindi ecco questa svolta governista, questa svolta inciuciona non è piaciuta a una buona parte della base del movimento, tant'è che i 5 Stelle sono passati dal 32% delle elezioni politiche del 2018 al 15% più o meno per cento di adesso, quindi il movimento ha sostanzialmente dimezzato i propri voti. Quindi che andiamo un po' più nel dettaglio della notizia, appunto Di Battista ha chiesto la convocazione di un'assemblea costituente, ma il fondatore e garante ha detto no. E questa spaccatura è molto profonda all'interno del movimento, tant'è che ci sono molti parlamentari o comunque esponenti di punta del movimento che sono assolutamente d'accordo con Alessandro Di Battista, proprio perché non hanno digerito questa svolta del movimento, che si è insomma, che da movimento di né destra né sinistra si è invece ritrovato nell'alveo del centro-sinistra, e lo ha fatto poi in maniera, possiamo dire, anche abbastanza subalterna rispetto al Partito Democratico. E quindi Di Battista è stato intervistato da Lucia Annunziata mezz'ora in più su Rai 3, e lui ha ribadito la sua fiducia nel Presidente del Consiglio, e anzi ha garantito che Conte non deve temere picconature da parte del sottoscritto. Questo è un virgolettato di Alessandro Di Battista, che poi ha spiegato: il Movimento 5 Stelle deve organizzare un congresso, un'assemblea costituente. Chiedo formalmente il prima possibile un'assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà. Quindi questa è chiaramente una sfida all'attuale leadership del movimento, che sappiamo capitanata da Grillo, che però non è chiaramente non ricopre, diciamo, una carica istituzionale, ma è rimasto fuori dal Parlamento come possiamo dire figura di ultima istanza, garante appunto come viene chiamato. E Grillo, proprio perché ha inteso così l'uscita di Di Battista, non l'ha presa bene, ecco. E quindi che cosa ha scritto su Twitter? Ha risposto a Di Battista, ha detto: dopo i terrapiattisti e gilet arancioni di Pappalardo pensavo di aver visto tutto, ma ecco l'assemblea costituente delle anime del movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo, come nel film Il giorno della marmotta. Ora, penso che molti di voi conoscano questo film con Bill Murray. Praticamente il protagonista del film si ritrova a rivivere all'infinito la stessa giornata, e quindi questo è un attacco bello e buono a Di Battista, accusato di voler rimanere ancorato ai bei giorni che furono ai bei tempi del movimento, quando fu fondato e quando appunto conobbe una crescita esponenziale dei consensi. E quindi insomma Grillo ha lanciato questa bomba, che poi Di Battista ha commentato e ha detto sulla sua pagina Instagram: evidentemente siamo in dissenso, ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può non essere d'accordo, lo si dica chiaramente spiegando perché. Quindi Di Battista rinfaccia a Grillo di non aver argomentato la sua posizione contraria. Comunque questo suo rifiuto categorico della convocazione di un'assemblea costituente, congresso o come lo si vuol chiamare. E continua Di Battista: ho sempre preso posizione e sono consapevole che farlo ha un costo. Faccio politica sì perché mi pare un diritto ed anche un dovere. La faccio senza essere pagato con denaro pubblico perché la politica è partecipazione. Non siete d'accordo con me? Legittimo. Contrastate le mie idee senza dire si sarebbe dovuto candidare. Per anni ho sostenuto che la politica, una cosa bellissima, si possa fare anche al di fuori delle istituzioni. Sto solo facendo quel che ho sempre detto. E poi Di Battista è tornato anche con un post su Facebook in cui ha scritto, questo è sempre un virgolettato: ho chiesto che il movimento discuta di proposte, soluzioni, linee future in uno spazio democratico e di confronto. Chiamateli stati generali, assemblea, congresso, come vi pare, ma sono urgenti perché è bene che il movimento si faccia carico del disagio sociale che sta arrivando prima che se lo facciano coloro che l'hanno provocato. Insomma, qua la frattura è abbastanza profonda, come potete vedere da queste opposte dichiarazioni di Di Battista e Grillo, e come vi dicevo prima ci sono all'interno del movimento diversi sostenitori della linea di Battista, tra cui le ex ministre, o comunque gli ex ministri Lezzi e Grillo, ma anche la deputata Nesci, e poi c'è anche l'eurodeputato Corrao. Ed è stato proprio Ignazio Corrao a dire, quindi a dire in maniera ufficiale, Di Battista ha assolutamente ragione, sono d'accordo al 100%. Avremmo dovuto farlo da un anno il congresso, già dopo le europee, e infatti sappiamo bene che le europee hanno rappresentato un po' la cartina al tornasole del crollo dei consensi del 5 Stelle, perché in quell'occasione i 5 Stelle persero la bellezza di 6 milioni di voti rispetto alle politiche dell'anno precedente. E comunque Corrao va avanti, gli chiedono se faccia bene Di Battista a candidarsi come futuro leader del 5 Stelle, capo politico, come diavolo lo chiamano all'interno del movimento, e Corrao ha risposto assolutamente sì. È stato sempre una colonna portante di tutto il nostro percorso, fa benissimo a tornare in prima linea e cercare di dettare un'agenda di temi e programmi che sono i nostri presupposti identitari. E quando gli hanno chiesto di fare un commento sul tweet di Grillo, Corrao ha detto: non me la spiego questa uscita. Ecco, quindi come vedete ci sono delle fratture molto molto profonde, e ad analizzare questa frattura ci ha pensato Paragone, Gianluigi Paragone, che come sapete tutti è stato eletto senatore tra le file del Movimento 5 Stelle nel 2018, però dopo la svolta del governista, chiamiamola così, comunque dopo la formazione del governo giallo-fucsia, Paragone ha deciso di abbandonare il movimento. In Senato è confluito nel gruppo misto e adesso spara belle frecciate al movimento, che lui in questo caso definisce una fake politica, cioè un movimento che ha tradito tutti i principi e gli ideali che erano alla base del Movimento 5 Stelle. Infatti l'ex senatore grillino Paragone ha detto che Di Battista è colui che incarna l'ortodossia dei 5 Stelle, una persona leale, per bene e innamorata del movimento. Il suo limite, dice sempre Paragone, è proprio questo, quello di non vedere cosa è oggi questo partito perché è ancora offuscato dall'innamoramento. E fa presente, sempre Paragone, che le parole di Grillo sono la conferma di quello che ormai vado sostenendo da tempo, cioè che il movimento è una fake politica e ha rinnegato completamente quello per cui era nato, cioè il movimento doveva essere una forza antisistema, mentre oggi sono tutti incollati alle poltrone e integrati nel sistema, ha aggiunto Paragone. E poi sulla leadership possibile di Battista, Paragone ha detto: se al congresso si votasse sulla piattaforma Rousseau, bene, potrebbe vincere, altrimenti se la gestione finisse in mano ai gruppi parlamentari sarebbe molto difficile per lui farcela. Quindi, insomma, Paragone l'ha detta, non l'ha toccata piano e ha parlato appunto di un gruppo, diciamo così, che Paragone è molto scettico sulla possibilità di Battista di riuscire a prendere la testa del movimento. Infatti, quando gli hanno chiesto di fare una previsione sui futuri sviluppi di questa crisi interna, Paragone ha detto che alla fine un gruppo residuale vicino a Di Battista magari non voterà il MES, qualcuno si rimangerà l'impegno, ma Conte, questo ripeto è sempre un virgolettato di Paragone, ma Conte sa che è in stato avanzato il colloquio con Forza Italia e i centristi. Siamo nella logica del pallottoliere di Palazzo. Quindi, che cosa sta dicendo Paragone? Che alla fine sì, ci saranno forse alcuni mugugni all'interno del Movimento 5 Stelle, ci sarà questa corrente interna vicina a Di Battista che forse prenderà posizione forte contro l'attuale leadership dei pentastellati, però che alla fine non avrà grandi ripercussioni sulla vita politica nazionale, sull'agenda del governo Conte, in particolare il MES, no? Perché comunque Di Battista fa parte di quella corrente che è fortemente contraria al MES. È assolutamente a favore della nazionalizzazione di autostrade e comunque altri temi storici, cavalli di battaglia storici del Movimento 5 Stelle, e però ecco, su questi temi la dirigenza pentastellata ha sostanzialmente rinnegato tutto, insomma, probabilmente voterà il MES, la nazionalizzazione di autostrade è già andata in cavalleria e quindi diciamo che è difficile che ci siano sviluppi futuribili, comunque perlomeno in tempi ragionevoli. Ecco, quindi questo per farvi capire qual è lo stato dell'arte. Però vi dicevo che c'è un altro problemone che adesso è scoppiato tra le mani di Grillo. E io vi vado a leggere, per introdurre l'argomento, direttamente il titolo dell'articolo pubblicato stamattina sul Primato Nazionale Online, sempre a firma di Adolfo Spezzaferro. Ebbene, il titolo recita: 3 milioni dal regime di Chavez per finanziare il Movimento 5 Stelle. Lo scoop del quotidiano spagnolo ABC. Questa ovviamente è abbastanza grossa, una bella bomba recapitata nella sede del Movimento 5 Stelle, perché cosa è successo? Che il quotidiano spagnolo ABC, che è uno dei quotidiani più autorevoli in terra iberica, un quotidiano conservatore, cattolico, monarchico, che però ha una tiratura notevole. Ebbene, ha detto che il regime di Chavez, quindi il regime venezuelano, ha finanziato il Movimento 5 Stelle con 3 milioni e mezzo di dollari. È un'accusa ovviamente molto molto pesante, però qual è il problema? Il problema è che il quotidiano ABC ha tirato fuori un documento segreto. Un documento top secret dei servizi segreti militari venezuelani. Infatti è stato pubblicato. E qui che cosa si dice? Intanto è datato a luglio 2010 e questo documento, tra l'altro, firmato al tempo quando al Ministero degli Esteri del Venezuela sedeva Nicolás Maduro, cioè l'attuale premier del Venezuela. E praticamente dicono che loro hanno inviato una, attraverso un emissario dei servizi segreti, hanno indirizzato una valigetta con 3 milioni e mezzo di dollari in contanti a Gianroberto Casaleggio. E c'è scritto qua, non è che si parla di fuffa, a meno che non verrà poi scoperto che questo è un documento spurio o apocrifo. E quindi che dice? Che appunto sono stati dati questi soldi, quindi 3 milioni e mezzo di euro o dollari, adesso non ricordo, comunque si parla di una cifra molto, molto consistente. Hanno detto che appunto l'hanno dati a Gianroberto Casaleggio in quanto cittadino italiano, promotore del movimento, qua dicono proprio di sinistra e rivoluzionario e anticapitalista della Repubblica Italiana, e chiaramente si tratta del Movimento 5 Stelle. E quindi ci troviamo di fronte a un problema bello grosso, questo per il Movimento 5 Stelle, e capiamo bene che qui è una situazione molto imbarazzante per tutti, tant'è che sia il Movimento 5 Stelle, nella figura di Vito Crimi, no, il capo politico del movimento, sia Di Maio, sia il console venezuelano a Milano, cioè Giancarlo Di Martino, e anche Beppe Grillo, e anche il governo venezuelano, ecco, tutti sono attualmente in silenzio stampa. Quindi è chiaro che l'imbarazzo adesso è alle stelle, stanno cercando di presentare una giustificazione plausibile alla stampa, ecco, quindi se si fosse trattato di una fake news bella e buona, a quest'ora avrebbero già preso posizione in maniera chiara dicendo no, ma questa è una bufala, e insomma tutto a posto. Invece no, qui sono tutti in silenzio, tutti raccolti a cercare una soluzione a livello di comunicazione, credo io, quindi ci sono problemi grossi, tant'è in questo documento top secret dei servizi segreti venezuelani c'è proprio scritto attenzione, sono state date istruzioni verbali al nostro funzionario in Italia, e che appunto poi non deve parlarne con nessuno, altrimenti questo potrebbe provocare un caso diplomatico tra i due paesi, cioè tra Italia e Venezuela. Insomma, qua ci sono problemi molto molto pesanti, ecco, perché chiaramente vorrebbe dire che un partito italiano ha ricevuto fondi da uno stato straniero per interferire nella vita politica di quella nazione, che poi è l'Italia, ecco. Quindi il Movimento 5 Stelle si trova adesso non solo piagato da una frattura interna, quindi tra la fazione di Grillo e Di Maio e quella di Di Battista, ma adesso si trova di fronte a uno scandalo dalle proporzioni potenzialmente colossali, perché qui si parla di un finanziamento illecito da parte di uno stato straniero al Movimento 5 Stelle. Insomma, una storiaccia niente male, che rende anche l'idea dell'onestà, no, tanto rivendicata da questo partito, la trasparenza e tutto quanto. E poi, ecco, se tutto viene confermato, ecco, questa è un'altra picconata all'autorevolezza del Movimento 5 Stelle, che appunto già viene accusato di aver rinnegato tutti i suoi principi, e adesso ci sarebbe anche questa bella bomba che chiaramente metterebbe tutti non solo in grossa difficoltà a livello di comunicazione, ma anche a livello comunque penale. Ecco, ci sarebbero delle conseguenze molto molto gravi. E niente, quindi direi che con questo abbiamo esaurito il dossier, il capitolo 5 stelle, quindi io dico che possiamo andare in pausa musicale, noi ci ritroviamo appunto tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e adesso vorrei parlarvi di quello che sta succedendo in merito alle famose statue prese di mira dal movimento del Black Lives Matter. Quindi l'avete sentito tutti, no? Dopo la morte dell'afroamericano George Floyd, l'America è stata letteralmente messa a ferro e fuoco dai rivoltosi afroamericani o comunque simpatizzanti con il movimento del Black Lives Matter, che hanno preso di mira diversi monumenti e diverse statue di personaggi accusati di razzismo, colonialismo, omofobia e chi più ne ha più ne metta. Quindi in America se la sono presa principalmente con le figure dell'America confederata, ma anche con Cristoforo Colombo, come sapete, no? Quindi lo scopritore dell'America, che viene accusato di essere un genocida, di essere un razzista, suprematista. E amenità varie, di questo ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, però ecco, diciamo che qualcuno qua si è messo di buzzo buono a reagire a questa ondata iconoclasta che ha investito non solo gli Stati Uniti ma anche la Gran Bretagna in particolare. E non solo, poi adesso ci arriviamo, però ecco che cosa è successo negli Stati Uniti. È successo che a Filadelfia c'è una statua di Cristoforo Colombo, per l'appunto, che come saprete è una figura molto sentita dalla comunità italoamericana presente in tutta la nazione, il Columbus Day, insomma, per gli italoamericani è una figura identitaria molto, molto forte e importante. Quindi che cosa è successo a Filadelfia? È successo che diversi italoamericani sono andati a difendere la statua di Colombo. Trovate l'articolo corredato di video sempre sul Primato Nazionale online a firma di Cristina Gauri, che appunto ci ha descritto quello che è successo, e cioè che questo gruppo di italoamericani si era riunito attorno alla statua di Cristoforo Colombo per impedire ai rivoltosi di andarla a imbrattare o addirittura a demolire. Ed è passato lì uno di questi antirazzisti hipster con la bicicletta, che è andato lì a provocare questi manifestanti o comunque questi difensori della statua di Cristoforo Colombo. Quindi è andato lì, gli ha chiesto: ma perché state difendendo un razzista, un genocida e bla bla bla. Ecco, gli amici italoamericani non l'hanno presa bene, l'hanno insultato, hanno cercato di togliergli il cellulare, si vede tutto, no, in questo video che è stato girato da questo tizio antirazzista. Però non arrivando ad atti violenti troppo forti, anche se poi comunque questo qui se l'è andato a rischiare, perché questi italoamericani erano muniti di lame e mazze da baseball, quindi non proprio in assetto amichevole. E tant'è che poi uno ha preso la bicicletta di questo malcapitato hipster, lui gli ha chiesto: mi ridai per favore la bicicletta, eccetera eccetera. Ecco, invece questo nerboruto italoamericano non solo non gliel'ha ridata, ma gli ha anche bucato le gomme con i coltelli, con un coltello. Quindi ecco, questo è un video divertente, vi consiglio di andarvelo a vedere. Ecco, questi italoamericani molto molto irritati per quello che sta succedendo in queste settimane ai danni di un loro ripeto, di un loro riferimento identitario molto forte, quindi anche di fronte a questo hipster antirazzista, ecco, non hanno reagito in maniera ferma e decisa, diciamo così. Ma una cosa del genere è avvenuta anche in Gran Bretagna, vi dicevo, lì, come forse probabilmente avrete sentito, sono state prese di mira diverse statue di personaggi della storia britannica che vengono accusati di razzismo, insomma vengono accusati di essere dei colonialisti, imperialisti, suprematisti e quant'altro. Abbiamo parlato di Cecil Rhodes, no? Il grande filantropo che peraltro donò una cifra spaventosa al College di Oxford, che però commerciante che in Africa, ecco, era stato molto attivo, tant'è che la Rhodesia, l'attuale Zimbabwe se non vado errato, ecco, il nome Rhodesia viene proprio da Cecil Rhodes, no? Quindi è stato dato il nome proprio in suo onore. Ma non c'era soltanto Rhodes, c'era anche Baden Powell, il fondatore dello scautismo, anche lui razzista, bisogna rimuovere la statua e tutto quanto. E oggi e poi c'era anche Winston Churchill, forse l'avrete visto nei giorni scorsi, la sua statua imbrattata con scritto Churchill was a racist, no? Churchill era un razzista. E che è successo? Che l'articolo lo trovate sempre sul Primato Nazionale online, anche questo corredato di video, ed è sempre a firma di Cristina Gauri, e l'articolo si intitola «Veterani e nazionalisti difendono la statua di Churchill dagli antirazzisti», quindi si è arrivati proprio a degli scontri tra gli antirazzisti che appunto volevano rimuovere o comunque imbrattare il cenotafio a Whitehall, la statua di Winston Churchill al Parliament Square, e invece appunto sono arrivati questi veterani, ex militari, tifosi, nazionalisti inglesi che invece hanno difeso a spada tratta questa la statua di Churchill. E il ministro degli interni Priti Patel ha definito gli scontri inaccettabili e ha aggiunto: chiunque compia violenza o vandalismi dovrà risponderne davanti alla giustizia. Ma il leader del gruppo Britain First ha ribadito la posizione: sono stufo del modo in cui le autorità hanno permesso per due fine settimana consecutivi atti di vandalismo contro i nostri monumenti nazionali. Quindi voi potete vedere i video di questi disordini tra antirazzisti e nazionalisti sul Primato Nazionale online. Però, come vi dicevo, questo problema non riguarda soltanto gli Stati Uniti d'America o la Gran Bretagna, quindi i paesi di area anglosassone, bensì questa ondata iconoclasta è arrivata anche in Italia, e probabilmente avrete sentito già ieri della statua di Indro Montanelli a Milano imbrattata dagli emuli del Black Lives Matter qui in Italia. E come probabilmente lo sapete già, è la statua dedicata a Indro Montanelli a Milano, in un giardino pubblico. C'è la sua statua con Montanelli seduto e la sua macchina da scrivere, e non solo è stata imbrattata con vernice rosso sangue, ma è stato scritto sul basamento della statua: razzista stupratore. Quindi ecco, Montanelli, questi gruppi antirazzisti pretendono, ecco, che la statua di Montanelli venga rimossa proprio in quanto razzista e stupratore, a quel che dicono lor signori. Tant'è che poi l'azione è stata anche rivendicata da un gruppo di studenti di sinistra, e quindi è abbastanza chiaro, insomma, chi è il mandante di questa azione molto, molto discutibile a dir poco, però tra coloro che si sono schierati a favore della rimozione, che in realtà sono molto pochi perché la maggior parte anche di personaggi di sinistra invece si è ribellata di fronte a questo atto vandalico, però tra i pochi che si sono schierati a favore della demolizione, della rimozione della statua di Montanelli c'è anche Christian Raimo. Il nostro amico Christian Raimo, sempre in prima fila quando si tratta di sparare baggianate a livelli veramente stellari. E, ho scritto proprio io un articolo questa mattina in cui ho parlato delle posizioni di Christian Raimo. Lo trovate l'articolo come sempre sul Primato Nazionale online. Il titolo è "Se non invitate una donna o un nero, non vengo in trasmissione". Il ricatto di Raimo a Porro. Quindi, che cosa è successo? Che Nicola Porro, che dirige, conduce il programma Quarta Repubblica su Rete 4, famoso programma di approfondimento politico, aveva chiamato Raimo come sostenitore della demolizione della statua di Indro Montanelli. Soltanto che Raimo non ha voluto, o comunque ha protestato perché gli altri ospiti sarebbero tutti maschi bianchi, quindi non ci sarebbe né un nero né una donna presenti in studio da Porro. Quindi vi vado a leggere il suo post su Facebook. Adesso lo devo trovare, eccolo. "Mi hanno invitato come ospite a Quarta Repubblica domani sera a parlare della questione statua di Montanelli. Ho accettato", dice Raimo, "ma ho chiesto chi sarebbe stato con me. Mi hanno detto Daniele Capezzone, Paolo Cento, Edward Luttuak e un altro ospite che non mi ricordo. Ho detto a questo punto, mi dispiace, tutti maschi bianchi, non mi sembra il parterre migliore per parlare di uno stupro e di una ragazzina africana. Mi fanno sapere", quindi questo "mi fanno sapere" lascia intendere che lo richiameranno per dirgli ok sì oppure vai al diavolo. Fatto sta che Raimo appunto ha puntato i piedi sostenendo che il parterre degli ospiti di Porro fosse troppo bianco e troppo maschile a suo parere. Che dire, che Raimo, vabbè, non è nuovo a queste provocazioni folcloristiche, diciamo così, perché appunto molto folklore alla fine fa Raimo, che ricordiamo è anche autore di un libro recente che si chiama, se non vado errato, "Contro l'identità italiana", quindi ecco, Raimo è un anti-identitario duro e puro che non disdegna di fare queste campagne abbastanza ridicole. Comunque io quello che ho scritto anche nel mio pezzo è questo, cioè che io ritengo abbastanza ridicola questa cosa, non solo per i motivi che sono abbastanza intuibili, ma anche perché, cioè, se anche Porro decidesse di accontentare Raimo, cioè comunque lui si troverebbe a chiamare una persona non perché è interessante da ascoltare, ma si ritroverebbe a chiamare soltanto una persona in quota nero o in quota donna, cioè queste persone non sarebbero invitate per le loro competenze, per le loro idee o altro, ma solamente per fare da suppellettili dello studio di Porro, no? Quindi è come dire, vedi, noi siamo bravi, quindi abbiamo chiamato il nero, abbiamo chiamato la donna e quindi siamo bravi, siamo plurali, eccetera, eccetera. Questa è una minchiata, ecco, fatemelo dire. Tant'è che in America, quando si chiama una persona, una sola, a rappresentare un'intera categoria per non incorrere in accuse di razzismo, esclusione, discriminazione, eccetera, ecco, gli afroamericani parlano di token. Cos'è il token? Il token è, appunto, in un contesto di soli bianchi, ecco, si mette un nero, anche se poi appunto non ha che abbia molto senso invitarlo, lo mettono solo perché appunto deve fare, diciamo, scena, ecco, deve dire ok, vedete, noi siamo a posto, non dobbiamo non siamo razzisti, e quindi insieme a 10 bianchi abbiamo chiamato anche il nero, l'asiatico, eccetera. Ecco, quello è il token. E ovviamente, come potete intuire, non è una pratica particolarmente amata dalla comunità afroamericana. Questo forse rende anche l'idea di quanto Raimo sia rimasto indietro rispetto agli sviluppi dell'antirazzismo d'oltre Atlantico, che per carità ha raggiunto vette di idiozia uniche. Questo lo abbiamo visto ed è chiaro, perché appunto andare a buttar giù le statue di Cristoforo Colombo dei soldati confederati testimonia idiozia e imbecillità, però appunto quello è lo stato dell'arte negli Stati Uniti, mentre Raimo è rimasto indietro. Ecco, se lui avesse detto qualcosa del genere negli Stati Uniti, probabilmente avrebbero detto: ma quindi tu che cosa vuoi, il token? Cioè vuoi il suppellettile afroamericano per far vedere che siamo tutti plurali, che siamo tutti buoni, tutti aperti, inclusivi, eccetera? Quindi questo è, tant'è che anche quando noi andiamo a vedere la ricca fauna che si aggira nei centri sociali antifascisti qua in Italia, noi vediamo i ragazzoni con i rasta, o anche ragazze, ecco, con i rasta, proprio in omaggio a quelle culture afro che ci sono in America, in Centro America, in Giamaica, eccetera. Ecco, però quello per gli antirazzisti di oggi è qualcosa di intollerabile, cioè che un bianco si appropri di un'usanza loro. E infatti parlano di appropriazione culturale. Per quello io facevo notare che se oggi un ragazzotto dei centri sociali si recasse ad Harlem, ecco, no, il ghetto afroamericano di New York, ecco, non solo verrebbe accusato per l'appunto di appropriazione culturale, ma probabilmente si prenderebbe anche una bella coltellata dall'afroamericano meno moderato, ecco, mettiamola così. Quindi questo è. Comunque, sempre a proposito di questo discorso sulle statue, sui monumenti, eccetera, sugli attacchi alle figure della cultura occidentale, non so se è già uscito o comunque sta per uscire a breve, ci sarà un editoriale di Adriano Scianca proprio sul Primato Nazionale Online che ci parla di questi temi, perché lui dice: ok, chiaramente è una cosa deprecabile quello che sta succedendo, questi attacchi alle statue di Montanelli, Churchill e altri, però ecco, adesso però non diventiamo dei fan accaniti di Montanelli, né dobbiamo diventare dei gendarmi della borghesia bene conservatrice e quant'altro. Io sono d'accordo, perché effettivamente io non è che abbia una particolare simpatia per Indro Montanelli, che per carità nessuno discute le sue doti da giornalista, perché effettivamente Montanelli fu un grande giornalista, però ecco, le sue idee politiche non sono le mie, ecco, questo deve essere chiaro. Figuriamoci poi una figura come Winston Churchill, ecco, non è proprio nelle mie corde, però rimane il fatto che forse questi personaggi non vengono attaccati tanto in quanto Indro Montanelli, in quanto Churchill, ma in quanto simboli di una cultura che deve essere uccisa da questi globalisti antirazzisti, antifascisti, come li vogliamo chiamare. Però appunto la risposta non deve essere alzare le barricate a difesa di Montanelli o di Churchill, ma cercare di portarsi non lì dove si difende, ma lì dove si attacca, ecco, dove ci può essere veramente una controoffensiva vera e propria, non soltanto la difesa del fortino. Ecco, su questo sono d'accordo, quindi rilanciare in maniera anche attiva, anche provocatoria, le nostre idee, non soltanto arroccarsi là nel deserto dei Tartari in attesa di queste truppe che non verranno mai. Ecco, io su questo sono d'accordo con Adriano. Poi chiaramente Adriano fa un discorso più ampio, più articolato di come non ve l'abbia riassunto io adesso, quindi vi invito a leggere l'editoriale di Adriano. Però ecco, questi sono temi su cui si dovrà riflettere, perché sono d'accordo, va bene l'indignazione sul momento, va bene la reazione emotiva di pelle che ci può essere di fronte a questi atti, però ecco, come strategia per rispondere a tutto questo servirà qualcos'altro rispetto a delle diciamo risposte puramente reattive. Bene, allora io direi che siamo arrivati al momento della seconda pausa musicale e noi chiaramente, quindi rimanete in linea, noi ci risentiamo tra pochissimo.
Coming out of no man's time.
E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, dal Primato Nazionale in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi darò compagnia per altri 5 minuti più o meno, comunque ci stiamo dirigendo alla fine di questa puntata. E colgo l'occasione per parlarvi brevemente di un altro problema, perché tutte i disordini che stanno del Black Lives Matter, che stanno occupando le prime pagine dei giornali e dei telegiornali, servono anche forse a nascondere o comunque a mettere in secondo piano un avvenimento abbastanza grave che si sta consumando qui in Italia, cioè questa convocazione degli stati generali dell'economia da parte del governo Conte. Come sapete, in vista di questa ripartenza dell'economia, che insomma io nutro forti dubbi su questa ripartenza viste le premesse, però insomma, per far ripartire l'economia, visto che è naufragato completamente il piano Colao, quindi la famosa tax force di Vittorio Colao, presentato come salvatore della patria, adesso è stato completamente, è stata giubilata di fatto da Conte, che è chiaramente insoddisfatto, e quindi che ha fatto? Ha chiamato a Villa Pamphili a Roma ha convocato questi stati generali dell'economia e ha chiamato gente come la Lagarde, quindi il governatore della Banca Centrale Europea, ha chiamato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Cristina Georgieva, che è la presidente del Fondo Monetario Internazionale, cioè quindi BCE, Commissione UE, Fondo Monetario, la Troica. Ecco, noi abbiamo in questo momento la Troica in Italia, questo è. E una cosa molto strana, tant'è che io vi invito a rileggere un articolo scritto da Filippo Burla sul Primato Nazionale Online, scritto l'altro ieri, quindi sabato 13 giugno, e l'articolo per me è molto molto puntuale, si intitola «Gli stati generali sono il Britannia 2.0?» Domanda legittima, domanda a cui verrebbe purtroppo da rispondere sì, quindi in maniera affermativa. Che cosa si riferisce Filippo? Ovviamente al famoso incontro sul Panfilo Britannia del 1992, quando il Gotha della finanza venne invitato al largo di Civitavecchia per fare il punto sulle famose privatizzazioni e sulla svendita del nostro patrimonio industriale pubblico. Là c'erano anche i vertici dell'industria pubblica italiana, e lì poi partì l'ondata di privatizzazioni, dismissioni e quant'altro, e fu effettivamente un golpe peraltro fatto nel momento in cui Italia imperversava lo scandalo di Mani Pulite, di Tangentopoli, nel momento in cui un'intera classe dirigente veniva spazzata via e gli avvoltoi sono arrivati là a banchettare sugli asset strategici dell'Italia. E qui sta avvenendo qualcosa di simile. Adesso noi speriamo che non si arriverà a tanto, però diciamo che le premesse non fanno ben sperare, anche perché, come sul Panfilo Britannia, questi incontri avvengono a porte chiuse e non ci sono assolutamente spiegazioni su quello che sta avvenendo, sui temi che sono discussi all'interno di questa, insomma, di Villa Pamphili, e quindi noi non siamo al corrente di quello che sta succedendo. Ci sarà soltanto una conferenza stampa alla fine dei lavori, però di fatto qua tutto avviene senza uno straccio di trasparenza, e quindi è chiaro che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come diceva il buon Andreotti. Quindi qua, insomma, questa segretezza è grave, anche perché, voglio dire, per parlare di ricette economiche per rilanciare l'economia dell'Italia, ecco, Sì, insomma, vorremmo che tutto questo avvenisse attraverso i tradizionali canali parlamentari, cioè c'è un governo che vuole fare qualcosa, beh, benissimo, lo presenti al Parlamento, no? Che si va a rinchiudere sotto chiave con i padreterni della finanza, senza sapere poi che cosa viene discusso in queste stanze. Ecco, quindi siamo in una situazione molto, molto grave, ecco, quindi Stati Generali Britannia 2.0, io temo veramente di sì. Comunque, di questi temi comunque abbiamo parlato anche sul mensile del Primato Nazionale, perché vi ricordo che il Primato Nazionale non è soltanto un quotidiano online, bensì anche un mensile cartaceo che esce in edicola, ed è attualmente in edicola, con un numero, peraltro, ve ne ho parlato la volta scorsa, un numero spettacolare, quindi vi invito assolutamente a leggerlo e a leggere le prestigiose firme che vi scrivono, come Vittorio Sgarbi, Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro, lo stesso Adriano Scianca. Trovate anche un mio articolo su quello che sta succedendo a livello di Unione Europea, sui rischi a cui va incontro l'Unione Europea. Io spero che appunto il banco salti, però ecco, vi spiego perché effettivamente il banco potrebbe saltare tra circa 2 mesi, diciamo. Però non, adesso sui tempi non voglio sbilanciarmi, però. Vi spiego tutto sul mensile del Primato Nazionale. Quindi adesso io con questo vedo che il tempo è terminato, quindi vi devo purtroppo salutare, però ecco, io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna domani alla solita ora, quindi alle 13, e andrà avanti per un'ora fino alle 14. Quindi grazie ancora, grazie di tutto e come sempre, viva l'Italia!
Save the father! Are you ready, Dan?
I don't know, Zach. I'm kind of scared.
Me too.
Let's do it.